Dunque, Alex Schwarzer, diciamo era giustamente perché sportivamente ormai ne parliamo al passato, è stato un talento incredibile, espresso anche abbastanza precocemente nella marcia perché lui nel 2005 a 20 anni arrivò terzo ai campionati del mondo e lì fu una esplosione inattesa. 2 anni dopo, nel 2007, fu ancora terzo, questa volta con rammarico. Perché si intuivano le sue potenzialità che sono esplose definitivamente a Pechino nel 2008 quando lui vinse la 50 km di marcia e fu campione olimpico. Da quel momento in poi, a livello di risultati, la sua carriera è stata come minimo altalenante. Ha ottenuto solamente un argento europeo in una 20 km all'interno di una manifestazione nella quale comunque poi nella 50 km si ritirò. Arriviamo all'estate del 2012, alla squalifica poco prima dell'inizio dei Giochi di Londra, dove si presentava da campione olimpico in carica, ma anche lì con una stagione che aveva lasciato alcuni dubbi sul suo stato di preparazione e che ha portato poi dopo alla sua squalifica. Il resto è storia ovviamente molto molto recente.
Allora, facciamo un salto temporale, Luca, perché qualcuno sostiene che Schwarzer, che al momento, e poi vedremo anche perché, si sente perseguitato e non sufficientemente protetto dalle stesse autorità sportive italiane, in realtà nel passato lo è stato protetto e non solo, perché nonostante quella squalifica, in qualche modo lui riesce a tornare in pista. Che cosa avviene dopo quella squalifica del 2012?
Dunque, io non so se si possa parlare di protezione, diciamo che lui ottiene un lievissimo sconto di squalifica, che peraltro rispetto a quanto accaduto per altri atleti è comunque molto molto lieve, perché spesso invece le istituzioni sono state molto più buone, anche con i ciclisti, se pensiamo a Ivan Basso che doveva avere 2 anni di squalifica ma ne ebbe solamente uno, è il primo che mi viene in mente, diciamo. Lui ha avuto solo un piccolo sconto di squalifica, anche perché ha mostrato un atteggiamento sicuramente collaborativo, che non so quanto sia stato tra l'altro apprezzato dalle istituzioni sportive, sicuramente lo è stato dalla magistratura nell'ambito della sua vicenda, perché ricordiamo in Italia il doping è punito penalmente e quindi in ogni caso di doping poi dopo la vicenda passa ai tribunali. Grazie a questo lieve sconto di squalifica lui è riuscito a rientrare in gara nella scorsa primavera, la Coppa del Mondo di marcia a squadre, e a ottenere anche i tempi minimi per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Rio. Questo ha causato grandi rimostranze all'interno del mondo dell'atletica, perché sostanzialmente, bisogna dire, anche nel frattempo era stato sottoscritto un codice etico tra la FIDAL e tutti i suoi atleti, in base al quale ex dopati, diciamo, non avrebbero potuto mai più rientrare in nazionale. Ora, il codice etico a livello giuridico non ha alcun valore e in ogni caso non poteva avere valore retroattivo perché è stato sottoscritto dopo la squalifica di Schwarzer. Tant'è che l'Italia ha comunque convocato per gli europei su pista Jamel Chatbi nei 3000 siepi, che era stato squalificato per doping nel 2011 e in ogni caso, siccome la sottoscrizione del codice etico non era retroattiva neanche per lui, è stato convocato. Parentesi, Chatbi non è a Rio perché ha saltato 3 controlli antidoping in questa stagione.
Allora, veniamo a questa stagione e ai controlli antidoping, perché il casus belli nasce proprio il 1° di gennaio di quest'anno, quando a Racine, nel villaggio delle montagne dell'Alto Adige, dove vive e si allena Alex Schwarzer, arrivano due dipendenti della IAAF, della Federazione Internazionale d'Atletica, per prelevare dei campioni di urine. E lì succede un po' il patatrac. Quali sono i punti oscuri di questa vicenda che partono proprio in quel giorno, in quel luogo?
Dunque, i punti oscuri sono tanti. Intanto cominciamo col dire che per legge il campione di urina deve essere anonimo e tale non era perché era indicata proprio il paese di Racines, cioè la cittadina di provenienza di Schwarzer, e Schwarzer è l'unico atleta che proviene da quella città, quindi l'anonimato in quel caso va un po' a farsi benedire. Seconda cosa, ci sono dei punti oscuri nel percorso che fa la provetta da Racines al laboratorio di Colonia, mentre invece dovrebbe essere sempre rintracciabile. Terza cosa, è molto particolare il fatto che il campione, che all'inizio non presentava nessun tipo di irregolarità, viene ricontrollato solo 5 mesi dopo in base a valutazioni sul passaporto steroideo, che significa semplicemente comparare alcuni dati che fanno parte così della fisiologia dell'atleta con quelli riscontrati nella gavetta e andare a verificare eventuali anomalie che potrebbero far pensare ad un'assunzione di sostanze dopanti, testosterone in questo caso, cioè uno steroide. Il punto è che ancora non c'è certezza scientifica al 100% che questo tipo di valutazioni debbano poi dopo comportare necessariamente l'assunzione esogena, diciamo, di testosterone. Dall'altro è praticamente l'unico caso per il quale è stata usata una tale sollecitudine ed una tale precisione, in ogni caso con dei tempi molto molto strani, perché il suo campione viene ricontrollato solo 4 mesi dopo, solo 5 mesi dopo viene notificata la positività, o meglio viene riscontrata la positività che viene notificata solo 6 mesi dopo, quando c'è pochissimo tempo per difendersi e per provare a presentare delle controdeduzioni che a mio modestissimo avviso sono abbastanza convincenti, perché quello che secondo me purtroppo è passato sotto silenzio del percorso che ha fatto Schwarzer da quando è stato allenato da Sandro Donati, e cioè nell'ultimo anno, è che lui ha fatto veramente qualcosa di rivoluzionario, addirittura sottoponendosi volontariamente a proprie spese a dei controlli antidoping anche più accurati per certi versi di quelli della IAAF e di quelli della WADA, e andando a controllare, sono stati circa 40 controlli antidoping in un anno in cui il risultato è sempre negativo, andando a controllare, verificare i parametri di tutti i suoi controlli, compresi quelli immediatamente prima e immediatamente dopo quello del 1 gennaio, non solo non emerge alcuna anomalia, ma addirittura emerge una incompatibilità quasi scientifica tra questi dati raccolti in 40 controlli antidoping ed una eventuale positività, anzi eventuale, diciamo, presunta assunzione di testosterone.
Allora, hai nominato tu, allora facciamo ulteriore chiarezza su un altro fattore di questa vicenda, cioè Sandro Donati, perché Eugenio Capodacqua di Repubblica ha scritto che Schwarzer, il quale, lo ricordiamo, aveva sì puntato il dito contro qualcuno in occasione della sua prima positività, però non è l'unica vittima e non è il vero obiettivo di questa che è stata definita una trappola, perché il vero obiettivo sarebbe Sandro Donati. Allora, Luca, chi è Donati e perché qualcuno ce l'avrebbe con lui?
Dunque, Sandro Donati è un, diciamo, universalmente riconosciuto come un paladino dell'antidoping, nonostante, e questa cosa, diciamo, è una sorta di, come dire, di definizione che lui si è guadagnato sul campo, in oltre 35 anni di attività, dove lui ha sempre e costantemente denunciato tutto ciò che vedeva che non andava, ma non solo oltre al doping, tutto ciò che vedeva che non andava all'interno del mondo dello sport italiano in particolare, ma non solo, perché lui ad esempio nel 2006, quando era consulente per la WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, predispose uno studio su tutti i traffici illegali che riguardavano le sostanze dopanti, che tra l'altro è uno dei veri nodi del problema doping, perché non c'è solo l'atleta che è sempre l'unico che paga, ma c'è anche chi prescrive le sostanze dopanti e soprattutto chi traffica in sostanze dopanti e chi ci guadagna. Un studio che fu pubblicato su alcuni giornali all'epoca, ma che poi dopo è rimasto invece chiuso nei cassetti della WADA. Perché? Perché Sandro Donati all'interno del mondo dello sport, e che il mondo dello sport sia, come dire, pervaso dalla piaga del doping è nei fatti, non devo certo dirlo io, è sempre stato osteggiato, per cui anche io mi trovo d'accordo con Capodacqua quando scrive queste cose. Non so se il vero obiettivo è lui, di sicuro entrambi non vanno molto a genio. Donati perché per 35 anni ha fatto la cosa che Schwarzer invece ha fatto nell'ultimo anno, o meglio negli ultimi 2 anni, quando è stato sottoposto al processo di Bolzano, e cioè ha fatto i nomi di chi sapeva che lui si dopava, di chi lo ha portato a doparsi, e su questo ovviamente non possiamo esprimerci finché non sarà concluso il processo, però è molto verosimile pensare, anche per quello che sta accadendo a livello di sport mondiale, a questi giochi, che naturalmente la cosa, come dire, sia stata in qualche modo fatta pagare, perlomeno il sospetto è lecito. Tra l'altro dobbiamo pensare che la IAAF vive una situazione molto molto particolare. L'ex presidente Lamine Diack praticamente ha dovuto rimettere il mandato perché si è scoperto che era corrotto, che veniva pagato per coprire casi di positività al doping. Il problema è che l'attuale presidente Sebastian Coe, che voi ricorderete come grandissimo mezzofondista, è stato il suo vice per 8 anni, ed è lecito anche chiedersi: per 8 anni è stato all'oscuro di tutto? E questa è una domanda che appunto è lecito porsi, e poi la risposta la si lascia ovviamente alla sensibilità di ognuno di noi. Anche io, insomma, per rispondere alla domanda, tendo a pensare che sicuramente, come dire, almeno un lato deviato dello sport, se riesce a far fuori Sandro Donati, è solo che contento.
A proposito di nomi, Luca, stando alle parole di Sandro Donati, prima di una gara in Spagna qualcuno lo ha chiamato, gli ha detto deve vincere Talent, un altro atleta, e in un'altra telefonata qualcuno l'avrebbe chiamato per dirgli sostanzialmente è inutile cercare di fare la corsa su due cinesi perché hanno un altro passo rispetto a Schwarzer. In realtà a Rio proprio questo è successo, cioè nella 20 km di marcia l'oro e l'argento sono andati alla Cina, bronzo per la cronaca all'Australia con Bert Smith, e allora lì la domanda è chi potrebbe essere stato l'autore della telefonata a Sandro Donati.
Beh, in uno dei due casi lo sappiamo, che il signor Maggio, cioè un giudice di gara, che viene indicato da Sandro Donati come molto vicino a Sandro da Milano, ex allenatore di Schwarzer, ex commissario tecnico italiano della marcia, che attualmente lavora invece per la Cina. In quel caso ne siamo certi semplicemente perché la registrazione è stata già resa pubblica. Così come invece non abbiamo potuto sentire, diciamo, la telefonata che riguarda Talent, ma insomma qualche sospetto possiamo farcelo venire perché sempre nello stesso ambito stiamo. Tra l'altro Talent subito dopo la gara di Roma, la Coppa del Mondo a squadre di marcia, nelle interviste la prima cosa che disse è stata parlò male di Schwarzer dicendo ha vinto uno che ha barato. È chiaro che anche questo, come dire, facendo la somma dei tanti fatti che abbiamo elencato anche nel corso di questa conversazione, no? Se poi dopo uno dice gli hanno detto lasci vincere i cinesi e poi lui viene squalificato, vai a Rio e vedi che vincono i cinesi, anche lì se fai uno più uno, anche senza avere prove, come dire, qualche sospetto come minimo ti viene. Che poi Sandro da Milano, che lavora spesso anche col suo fratello Giorgio, sia, come dire, un'istituzione del mondo della marcia, non è neanche questa una novità, non è neanche questa una scoperta. Così come non lo è il fatto che il suo nome, compreso quello dei successi di Maurizio da Milano, il fratello più famoso, perché vinse la medaglia d'oro a Mosca nell'80, perché fu campione del mondo per 2 volte nella 20 km di marcia, è anche presente nelle carte processuali che riguardano quello che era stato il doping di Stato in Italia, cioè il processo al professor Conconi.
A proposito di prove, Luca, Panorama, il settimanale italiano, ha scritto che Schwarzer è innocente anche se non abbiamo le prove. Tu e in generale il mondo della giustizia sportiva che prove hanno per sostenere la sua innocenza al di là dei tanti dubbi legati alla procedura che ha portato la IAF a denunciare la sua positività al testosterone?
Allora, una prima garanzia, secondo me, è Sandro Donati, perché la sua storia ci dice che sicuramente sotto di lui non solo nessun atleta si doperebbe, ma è lui il primo a controllarlo. Da quello che risulta a me, Schwarzer era controllato addirittura fin dal momento in cui andava a dormire la sera, nel periodo in cui è stato allenato da lui, cioè in quest'ultimo anno. Ma in ogni caso non avrebbe potuto comunque sfuggirgli, diciamo. La seconda cosa, in effetti la definizione secondo me è giusta perché, torno al discorso fatto prima, le perizie presentate dalla difesa al TAS qui a Rio, nello stesso giorno, proprio l'8 agosto, mentre avrebbe dovuto essere ascoltato a fine luglio, dimostrano, come vi dicevo prima, che c'è una incompatibilità quasi scientifica, anzi scientifica, tra i dati rilevati a Schwarzer nel corso dei 40 controlli durante l'anno, effettuati durante l'anno, compresi quelli subito prima e subito dopo, e una eventuale assunzione esogena di testosterone. Teniamo presente che già c'è un precedente inquietante in questo caso, anche se molto più cialtronesco, perché una ostacolista italiana, Anna Maria Di Perlizzi, allenata da Sandro Donati a fine anni 80, fu trovata positiva alla caffeina, mentre poi facilmente fu dimostrato che invece quella caffeina era stata inserita, tra l'altro in quantità abnormi, in maniera esogena nella provetta. In quel caso fu accertato che ci fu un sabotaggio della provetta, teso a colpire Sandro Donati e non l'ostacolista, Anna Maria Di Terlizzi, però non fu mai accertato di chi, quindi chi fu il mandante, che è sempre uno dei grossi problemi anche delle vicende di doping, quando torno al discorso di prima, quando paga sempre l'atleta, ma non paga mai chi fornisce sostanze dopanti e chi invece ci guadagna. Perché poi il vero nodo del problema qual è? Che purtroppo il mondo dello sport è controllato da se stesso. La WADA, tanti anni fa, nacque come doveva essere un'agenzia alle dirette dipendenze dei governi, non delle istituzioni sportive, all'interno dell'alveo delle quali invece è prontamente rientrata. E quindi fino a che ci sarà questa, come dire, coincidenza tra controllato e controllore, che non va mai bene a nessun livello, capite bene che qualsiasi tipo di sospetto purtroppo potrà sempre essere lecito, per quanto tante cose vengano fatte, perché spesso, e anche qui a Rio, tanti casi di positività ci sono, per quanto sia lodevole il tentativo di andare a ricontrollare i campioni del passato, e tante spesso molti ordini da Rio vengono riscritti, perché scientificamente quando l'antidoping raggiunge il doping, se si va a ritroso, poi dopo si controlla ovviamente molto meglio, per cui tante cose positive vengono fatte. Però fino a che ci sarà questa coincidenza tra chi controlla e chi viene controllato, che coincide perché si dipende sempre dall'istituzione sportiva, purtroppo qualsiasi tipo di sospetto sarà sempre lecito. Noi pensiamo all'Italia, in Italia l'Agenzia Nazionale Antidoping, che tante cose positive ha fatto, è affidata a un generale dei carabinieri e molti rispondono sì, però la maggior parte degli atleti italiani di alto livello sono militari. Quindi anche qui no, c'è un tentativo lodevole di fare delle cose per bene, ma come minimo una piccola ombra o come minimo un piccolo spazio a chi vuole sospettare, purtroppo lo si lascia sempre.
A proposito di sospetti, prima hai parlato di Mandante, un nome che alcune testate giornalistiche hanno fatto è quello di Giuseppe Fischetto, che Schwarzer aveva accusato in occasione della sua prima positività e che è diventato responsabile dell'antidoping mondiale in Russia. In questo caso, dov'è il confine tra illazione e realtà?
Dunque, il confine è labile perché anche qui possiamo fare tranquillamente riferimento a delle intercettazioni telefoniche che abbiamo ascoltato, che sono pubbliche e che sono peraltro anche molto sgradevoli, per cui mi riservo di non riferire in questa sede, sono sgradevoli per i termini che vengono utilizzati nei confronti di Schwarzer, che però inchiodano pesantemente, secondo me, la figura di Giuseppe Fischetto, che peraltro fino a poco tempo fa, da quel che risultava, era ancora una delle poche persone di cui Sandro Donati si fidava nel mondo dello sport italiano. Dopodiché il percorso, che è quello che hai identificato bene tu, cioè che nel senso che poi dopo lui diventa addirittura responsabile antidoping della Russia, e anche qui cosa è successo all'interno dell'antidoping russo, credo sia ormai di dominio pubblico, compreso il fatto che molti atleti russi, inizialmente esclusi dai giochi, sono stati poi riammessi, e non solo nell'atletica, anche nel nuoto per esempio, per citare il caso più clamoroso, sono stati riammessi ed altri no, come ad esempio, e qui invece veniamo all'atletica, la Stepanova, che è la moglie uno dei responsabili dell'antidoping in Russia, che è uno di quelli che ha fatto scoppiare lo scandalo perché ha parlato, perché ha fatto i nomi, perché ha denunciato ciò che, non voglio dire avveniva, anzi ciò che non avveniva in Russia a livello di controlli antidoping. Morale della favola, lei è rimasta comunque esclusa e addirittura loro due adesso vivono negli Stati Uniti perché hanno ricevuto delle minacce particolarmente pesanti. Dopodiché c'è una cosa ancora più inquietante, perché poi dopo io non vorrei che quello che sta accadendo a livello mondiale diventasse come una sorta di ah, si dopano solo i russi. Purtroppo non è così, purtroppo non è così, probabilmente i russi sono quelli che hanno esagerato, che si sono creati dei nemici a livello molto molto alto, fermo restando che ogni volta che viene fermato qualcuno di sporco è sempre una buona notizia perché è sempre meglio uno che nessuno. Però i contorni della vicenda sono decisamente molto molto inquietanti e qui torno anche al discorso della positività di Schwarzer, perché addirittura c'è chi sospetta che la vicenda sia talmente tanto sofisticata che, come vi dicevo, essendoci incompatibilità scientifica tra i dati di Schwarzer e una assunzione esogena di testosterone, che sia stato fatto addirittura un trattamento della provetta per far emergere delle tracce di testosterone che si sapeva che Schwarzer aveva preso in passato perché lo aveva confessato al processo. Se fosse così, e io non lo so, però è uno dei sospetti, sarebbe veramente un caso, come dire, di estrema sofisticazione e quindi ancora più inquietante da questo punto di vista, perché significherebbe un messaggio molto chiaro da parte dell'antidoping che dice chi è dopato e chi no, lo decidiamo noi, ripeto. Se fosse così. Se è così, lo si potrà accertare solamente a livello di magistratura ordinaria, a livello giudiziario, qualora Schwarzer decidesse di andare fino in fondo.
Senti Luca, ci sono due cose che in questa storia non sembrano molto sofisticate. Uno è la data nella quale vengono prelevati i campioni di Alex Schwarzer, che è il 1° gennaio, unico giorno nel quale il laboratorio è chiuso, e quindi quello aumenta i sospetti perché ovviamente per 24 ore le provette possono fare il giro d'Europa che
Tra
vogliono.
l'altro, scusami se ti interrompo, tra l'altro non si sa cosa abbiano fatto in quelle 24 ore.
Ecco, l'altro aspetto è i tempi e i modi della decisione finale. 8 anni di squalifica. sono tutt'altro che una sofisticazione, sono una mannaia sulla vita, ma sicuramente sulla carriera di Alex Schwarzer. Allora ti chiedo un'opinione a questo riguardo e un'opinione tua personale anche sulla posizione delle autorità sportive italiane, che secondo qualcuno non sono intervenute. Secondo te è una forma di garantismo o, come sostiene invece l'accusa, una forma di connivenza con chi ha messo fine alla carriera di Alex Schwarzer?
Dunque, è difficile stabilire il confine da questo punto di vista, perché è chiaro che a livello formale la posizione delle autorità italiane è inattaccabile, perché la FIDAL gli ha consentito di tornare in gara quando lui effettivamente poteva, e lo ha fatto a dispetto delle voci contrarie che c'erano praticamente in tutto il mondo dell'atletica sul suo ritorno, e che, ripeto, non ci sono mai state, non ci sono dei precedenti simili, eppure non era certo il primo caso di atleta squalificato per doping che rientrava in nazionale. Vi ho parlato prima di Chatby, ma ci sono stati Giuseppe Gibilisco, c'è stato Andrea Longo, ce ne sono stati altri che sono rientrati perché i regolamenti lo consentivano, nonostante una precedente squalifica. Eppure il coro, dopato una volta, dopato per sempre, per sintetizzarlo, c'è stato solamente per Schwarzer. Dopodiché è chiaro che sia la FIDAL sia il CONI dicono le sentenze si rispettano, ed è giusto così, le sentenze vanno rispettate. Probabilmente Schwarzer si aspettava, ecco, questo sì, da un certo punto di vista lo capisco, delle prese di posizione più forti a suo favore, che non so quanto avrebbero a livello di politica sportiva potuto incidere, perché poi spesso, anzi, avrebbero forse potuto anche indispettire ulteriormente il TAS, che già era abbastanza mal disposto da quello che sembrava, perché poi di solito in questi casi va a finire così. Addirittura si sospetta che, come dire, visto che c'è di mezzo la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, no, possa esserci stato un modo per stare buoni e non crearsi dei nemici all'interno del CIO. Questo però io non ho elementi per dire che sia stato effettivamente così. Se Schwarzer si aspettava però forse un po' più di aiuto, di difesa a livello concreto e pubblico, e questo non c'è stato, devo dire che io effettivamente lo capisco.
Qual è a tuo avviso l'eredità morale e sportiva della vicenda Schwarzer?
Ma allora, a me dispiace che sia passata sotto silenzio una cosa che secondo me dovrebbe comunque restare all'interno di questa vicenda, perché lui per un anno, per il discorso che facevo prima, cioè sottoponendosi volontariamente a dei controlli per certi aspetti anche più accurati della IAF e di quelli della IAF e di quelli del CIO e della WADA, ha comunque dimostrato, e questo vale anche se su 40 controlli ce ne fosse uno positivo il 1 gennaio per una lieve dose di testosterone, ha comunque dimostrato per i tempi che ha fatto in allenamento in gara che con un grande talento, perché lui ha una capacità polmonare naturale quasi infinita, e con il giusto allenamento si può andare forte anche senza doping. Ed io credo che questa cosa, che era la cosa per la quale avevo preso io in simpatia la sua vicenda, tutto sommato, anche se c'è stata questa vicenda molto torbida, alla fine debba e possa restare comunque.